mia risposta all'interrogativo è no. Se il Kaufhaus è destinato a vincere, come è successo col WWW molti anni fa nel 92, queste cose accadono e poi qualcuno si diverte a masturbarsi mentalmente per metterci le regole addosso. Ogni organizzazione c'ha l'uomo del monte. Francesco Tortorelli è l'uomo SPC che è stato evocato prima, sistema pubblico di connettività, ne rappresenta. Emilio Frezza ha detto che SPC ha funzionato dove? A Roma, un posto importante nel mondo, non solo in Italia, e adesso penso che Francesco in pochi minuti, perché dobbiamo andare a mangiare, ci racconta come se siamo maturi per passare a qualcosa di nuovo.
Grazie Presidente, un saluto a tutti. Sono l'ostacolo tra diciamo questa bellissima mattinata e un giusto e meritato riposo, quindi non utilizzerò come i precedenti relatori le slide e cercherò di passare tre brevi concetti. Il primo, alcuni dati su quello che è stato il posizionamento SPC CAD. Emilio ne ha detti alcuni, ne dirò altri. Qual è il nuovo SPC? Pochi messaggi, cosa stiamo facendo, dove andiamo, e infine alcune cose sulle identità digitali. Parto dal primo punto. L'intervento che mi ha preceduto ha parlato di cloud. Ottima visione sistematizzata, dimentichiamo che SPC è stato la culla del cloud. Chiedete Telecom Italia, non faccio pubblicità, ma quello che è stato fatto nell'ambito di uno dei contratti è stato, probabilmente, lo dice Telecom, l'esempio che ha consentito di costruire l'offerta di virtualizzazione. L'SPC, solo un numero, ne potrei dare tanti. Nel periodo di 5 anni i prezzi della connettività complessiva sono dimezzati, la banda disponibile per le amministrazioni è quadruplicata. Ancora, sbaglierei se lasciassi in voi la percezione che SPC, credo sia stata già data ma vale la pena ribadirla, è un insieme di gare, un insieme di oggetti di forniture, un insieme di servizi. È qualcosa di più. Chi legge della Digital Agenda europea, dalla quale dovrebbe derivare quella italiana, ma non ha mutuato del tutto diciamo la struttura e purtroppo anche gli obblighi, c'è un filone che si chiama interoperabilità e standard. Questo filone peraltro ha degli obblighi per i Paesi membri. Uno di questi è quello di avere un framework di interoperabilità allineato a quello europeo ed è un obiettivo che i Paesi membri devono raggiungere entro il 2013. Un framework di interoperabilità cos'è? È un insieme di regole, di standard, di servizi per l'interoperabilità tesi tanto alle amministrazioni quanto al mercato per rendere omogenee e far parlare tra di loro le diverse soluzioni. Non solo, ma anche una governance che ne faccia, diciamo, di un elemento sistemico e ciclico e un insieme di azioni, diciamo, accompagnatore e sussidiarie, appunto, le gare. Ecco, SPC è tutto questo. Abbiamo avuto benchmark comunitari, un benchmark di oramai datato di 6 mesi fa su 5 dimensioni classificava SPC praticamente al 100%. Su 3 dimensioni e su altre 2 siamo rispettivamente al 60 e al 75%. Stiamo recuperando su entrambe con una serie di regole, di linee guida e di servizi. Importante dire che una delle dimensioni sulle quali siamo stati classificati al 100% è la dimensione della governance del ciclo di vita dell'SPC. Questo lo ha sottolineato brillantemente Emilio nella sua esposizione pratica, ve lo dico anche da quest'altro punto di vista. A questo punto veniamo al secondo messaggio che vorrei lasciarvi. Cosa stiamo facendo, cos'è il nuovo SPC? Ebbene, proprio per il suo ruolo di framework di interoperabilità, non può che essere l'implementatore del CAD. Se leggete attentamente il CAD, i richiami sono costanti e continui e quindi è la nostra base. Utilizzando metafore di altri mondi, per esempio del mondo delle costruzioni, sarebbe come avere un codice delle costruzioni che definisce gli standard dei ponti, dei blindi, del cemento armato, avere allo stesso tempo un piano regolatore nazionale ed un insieme, diciamo, di servizi, e quindi il cemento, i mattoni, i tondini e quant'altro. Ecco, questo è per rappresentare semplicemente SEBIC. Cosa abbiamo fatto quest'anno? Quest'anno sono state intensificate le riunioni dell'organismo di governance, condiviso tra le PAC e PAL. Peraltro i membri della commissione di coordinamento presieduta da DGPA sono membri che hanno un alto commitment, poiché vengono nominati a livello ministeriale o dalla conferenza unificata, che è l'interlocutore politico delle amministrazioni locali nei confronti delle amministrazioni centrali. La Commissione ha definito tutta una serie di documenti, di linee guida e di regole. Peraltro, se andate a leggere sul nostro sito, c'è un documento che indirizza esattamente l'architettura futura di SPC come un'architettura cloud-like. Non facciamo probabilmente abbastanza, anzi sicuramente, e faccio qui pubblicamente autocritica, abbastanza comunicazione e informazioni su queste cose. Stiamo preparando il nuovo ciclo di gare. E arrivo all'ultimo punto. Cosa stiamo facendo? Entro l'estate siamo pronti con due importanti gare. Intanto abbiamo rivisto completamente il modello concettuale. Vi ricordo che quando è partito SPC non avevamo un set così completo di regole e di linee guida che sono state costruite nel corso del tempo. Nella prima versione i servizi comuni infrastrutturali venivano erogati nell'ambito di contratti diversi in modalità diverse. Adesso la decisione strategica presa è stato che gli asset infrastrutturali per l'interoperabilità sono un asset nazionale e quindi verranno gestiti in prima persona, diciamo, da DGTPA nell'ambito di una unica soluzione contrattuale. Quindi diciamo siamo ormai alle battute finali della predisposizione degli atti di gara di questo aspetto, così come anche della connettività. Terzo messaggio: identità digitali. Purtroppo nel nostro codice, e non volevo chiudere ovviamente con un aspetto negativo, ma poi lo riprenderemo, l'aspetto identità digitali non è mai stato trattato. Sono sempre state trattate tecnologie, pezzi di tecnologia, ma non c'è mai stata una visione d'insieme. Se andate a leggere però le regole tecniche SPC DPCM 1 aprile 2008, scoprite che l'articolo 21 c'è una chiara definizione delle identità digitali come sistema, e peraltro questo sistema è stato adottato dalle regioni. Col nuovo CAD ancora il legislatore non ha avuto una visione sistemica che abbiamo provato a recuperare in buona parte con le regole tecniche, cioè cercando di portare una distinzione tra quelli che sono gli strumenti che consentono di riconoscere le identità, ad esempio, da quelle che sono le informazioni che caratterizzano in rete le identità e che in un mondo digitale devono essere interrogate in rete da sistema. Ed in particolare abbiamo previsto, così come avviene nella pratica e nella normalità, che l'accesso all'informazione possa essere regolamentato non solo e non tanto dall'identità persona, ma del ruolo che quella persona assume o dal potere che ha. E mi spiego. Se io devo depositare una memoria in un fascicolo processuale, lo posso fare non se sono Francesco Tortorelli, ma se in quel momento sono Francesco Tortorelli avvocato, e badate, in quel momento. Quindi non v'è dubbio che se vogliamo un mondo digitale, io queste informazioni le devo avere in rete e leggerle in tempo reale. Troppi scandali in passati ci sono avuti. Il medico che si scopriva non essere medico perché magari la ASL andava a prendere questa informazione da un'altra ASL o chissà dove, e non alla fonte primaria dove questa informazione viene stabilita. Un'ultima cosa per dare un elemento di precisazione, visto che già il Presidente ha fatto più di un intervento su questo, è che il CAD introduce fondamentalmente un servizio che noi chiamiamo PEC-ID. Cosa vuol dire? Vuol dire che, sfruttando la possibilità che delle persone, in sede di acquisizione di una casella PEC strettamente personale, si lasciano identificare. Ma non è la PEC in sé uno strumento di identificazione, bensì un allegato che porta la credenziale che è stata data o che possiede il, in questo caso che possiede il soggetto, che è stato riconosciuto almeno una volta presso magari un ufficio o di un gestore PEC. E in questo modo cosa abbiamo fatto? Che il messaggio PEC contiene un allegato che ha come nome il codice fiscale della persona, di modo tale che un operatore umano possa già vedere che di chi si tratta. Codice fiscale che sappiamo essere in Italia la chiave univoca dei cittadini, che è quella che grosso modo troviamo in tutti gli archivi informatici. Al tempo stesso, diciamo, questo costrutto è messo in un linguaggio SAML, un linguaggio diciamo comunemente standard, di modo tale che possa essere processato anche da un'applicazione. Al tempo stesso il gestore PEC-ID ha l'obbligo, secondo le regole tecniche in corso di emanazione, di comportarsi in rete come un identity provider, cioè come un soggetto che fornisce l'identità. Stessa cosa l'abbiamo fatto per quanto riguarda gli ordini professionali, quindi per quanto riguarda il ruolo. Manca al disegno, perché bisogna dirlo, che i gestori di CIE e CNS non hanno quest'obbligo, quindi paradossalmente manca questo tassello. Però ecco, il quadro è delineato, il modello è assolutamente interoperabile. E giusto concludo con una cosa positiva: l'abbiamo presentato ad un convegno internazionale sulle identità digitali 5 anni fa, quando lo avevamo ipotizzato. È stata l'unica relazione sull'e-government accettata, e ovviamente con grande successo. Grazie.
Grazie Francesco. Nell'augurarvi